Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare in una selezione di 10 puntate. Tutti gli altri episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
Benvenuti a Rock in Opposition, un saluto da Alessandro Volpi. La trasmissione stasera racconterà le storie di due concerti tanto politicizzati quanto poco politici.
Un massacro raccapricciante e mostruoso, ha detto Enrico Berlinguer, richiamando i fatti di Beirut all'inizio del suo discorso, il discorso di chiusura al Festival Nazionale dell'Unità. E la folla che fino allora applaudiva è ammutolita. Più di 1 milione di persone, secondo la stima degli organizzatori, sono arrivati qui a Tirrenia da tutta Italia e adesso si stanno riorganizzando per ritornare a casa. Alla grande folla che aspettava sotto il sole dal primo pomeriggio ha parlato prima del segretario comunista e dopo Emanuele Macaluso, direttore dell'Unità, Nemer Ahmad, rappresentante dell'OLP in Italia, in un grande applauso di solidarietà.
Durante la grande festa dell'Unità a Tirrenia nel 1982 salirono sul palco i Genesis. Si trattava di un'edizione nella quale il PC aveva investito molto in termini di immagine, affidando a Omero Nicolai il compito di realizzare il manifesto portante e mettendo in piedi una organizzazione quasi perfetta, che trovò il proprio coronamento nel comizio di chiusura tenuto da Enrico Berlinguer di fronte a 500.000 militanti. Lo sforzo degli organizzatori aveva lo scopo di dare corpo a un'immagine innovativa e decisamente colorata della festa che stava diventando il vero luogo di aggregazione assai più frequentato delle sezioni. La preparazione dell'evento comportò lavori davvero imponenti. Dall'8 maggio al 1 settembre dell'82 furono bonificati 28 ettari di terreni abbandonati, con oltre 50.000 ore di lavoro volontario, 1.000 volontari al giorno nei weekend, qualche centinaio nei giorni di lavoro, 12.000 persone in tutto, il 20% delle quali erano donne. Furono costruiti 6 km di strade, una rete idraulica di 4 km, una rete elettrica, approntati 291 servizi igienici in muratura, impiegati 85 km di tubi innocenti e 29.000 metri cubi di legna. Furono acquistate imponenti tensostrutture bianche e molte cucine complete per i ristoranti. L'architetto Francesco Tomassi curò il progetto urbanistico. L'organizzazione operativa fu di Enzo Cini, segretario della CGIL Edili. Si trattò dunque di una vera e propria mobilitazione di massa che coinvolse una vastissima comunità di militanti.
Ora la parola il compagno Enrico Berlinguer. avanti. Ieri sera, non appena sono cominciate a diffondersi le terribili notizie del crimine inaudito compiuto in Libano dalle truppe israeliane e dai miliziani mercenari di Assad, si è immediatamente avuta qui una forte e imponente manifestazione che ha espresso i sentimenti dei comunisti e dei cittadini convenuti al vestito.
Negli spazi dibattiti si svolsero in media 5 iniziative politiche al giorno, con figure di primo piano. Nello spazio cinema vennero proiettati dai 3 ai 5 film al giorno. Ci furono una ventina di spettacoli teatrali, vari spettacoli di altro genere, uno spazio giovani sempre attivo, varie manifestazioni sportive. I ristoranti furono in tutto 19, 21 bar pizzerie, alcune enoteche, 2 punti telefono, una tabaccheria. Furono installati anche 3 sportelli bancari, uno dei quali automatico, il primo nella città di Pisa. La festa ebbe un bilancio e un magazzino informatizzato che consentiva il controllo in tempo reale dello stato delle forniture. In quest'ottica la festa ospitò ben 5 mostre e una ventina di spettacoli teatrali, un'infinita serie di proiezioni cinematografiche e appunto alcuni concerti, tra cui quello dei Genesis di Claudio Baglioni, di Pino Daniele e Antonello Venditti, il coinvolgimento dei quali era certamente legato all'esigenza di utilizzare la musica per cambiare alcuni tratti della rappresentazione collettiva del partito. dagli Intilimani, il tragitto della riduzione degli spazi ideologici aveva condotto a un vero e proprio festival musicale di grandi nomi, culminato con l'esibizione dei Genesis davanti a ben 25.000 ordinati paganti, molti dei quali non erano certo iscritti al partito. La musica era entrata nei luoghi della politica organizzata, ma di fatto aveva perso qualsiasi carica realmente eversiva ed era diventata a tutto tondo, come a Tirrenia, spettacolo di consumo. In poche parole, aveva acquisito i caratteri della declinazione giovanile degli eventi, definitivamente al di sopra delle appartenenze schierate. Ascoltare musica e frequentare concerti non qualificava più da nessun punto di vista in termini politici. Una delle più significative esperienze giornalistiche di quegli anni, Frigidaire, nata nell'80 per iniziativa di Filippo Scozzari, Stefano Tamburini e Vincenzo Sparagna, dalla precedente vicenda del Cannibale, esprimeva molto bene il distacco fra la profonda originalità controculturale dei suoi contenuti e della sua musica dai linguaggi della politica, persino di quella dei già decimati movimenti, di cui venivano coltivate soprattutto le attenzioni terzomondiste e una certa pruderia giustizialista assai prossima all'antipolitica. L'idea di fondo della rivista, che raggiungeva le 20.000 copie vendute, d'altra parte era chiara. Si trattava di realizzare un contenitore in cui collocare molteplici materiali raccolti dai luoghi e dalle esperienze più diverse e originali, dando vita a sequenze che potevano apparire intelligentemente aliene. Nell'ambito dello stesso tour del 1982, i Genesis fecero in Italia altre due tappe, altrettanto affollate e altrettanto tranquille, al Paleauro di Roma il 7 e il 8 settembre, senza sostanziali differenze con la set list del concerto di Tirrenia.
Yeah.
Quanto la musica pop rock non definisse più in alcun modo le appartenenze è testimoniato dal concerto che Neil Young tenne più o meno contemporaneamente a quello dei Genesis alla Festa dell'Amicizia di Viareggio. Persino la Democrazia Cristiana si apriva agli interpreti più seguiti della scena internazionale, quelli che avevano vissuto la stagione delle proteste negli Stati Uniti e presentavano biografie assai disordinate, e li offriva ai propri giovani militanti ancora molto vicini ai circoli e alle parrocchie. Magari suscitando qualche sorpresa, come testimoniava la lettera di un 19enne pubblicata sull'Unità del 22 settembre del 1982, che si diceva molto colpito al fatto che la DC avesse ospitato un concerto di Neil Young. «Caro direttore, sono un 19enne e come tale sono appassionato di musica. Ho preso spunto per questa lettera dal fatto che Neil Young abbia tenuto uno dei suoi concerti alla Festa Nazionale dell'Amicizia di Viareggio. Non nego che, pur non condividendo le idee politiche che animano tale festa, sono stato presente anch'io all'appuntamento. Mi viene però spontanea una riflessione. Che cosa pensano i signori organizzatori di DC, gli stessi che negarono ai Rolling Stones di suonare a Firenze perché portatori di droga? Forse che il noto cantante canadese sia stato portatore a Viareggio di caramelle e lecca lecca? Certo, la foto del cantautore canadese che stringeva la mano a un rangiante Franco Evangelisti che lo accoglieva a Pisa fa ancora una qualche impressione. Lo show di Neil Young era curato nei minimi dettagli, con un palco tra i più costosi che si ricordassero e una serie spaventosa di computer e macchinari delicatissimi necessari per modificare la celebre voce del canadese. 3 dei 5 concerti previsti in Italia saltarono perché un temporale rovinò proprio tutta quella serie di diavolerie elettroniche. Solo a Viareggio e a Roma riuscirono ad assistere a quello spettacolo straniante che spesso sfociava in grida e fischi. Neil Young, vestito da yuppie, che cantava con una voce filtrata in un tripudio di suoni elettronici, lasciava sconcertati. Anni dopo, lo stesso Young, che nel periodo alla Geffen in pratica non rilasciò interviste, fece un po' più di luce su quella svolta. Rivedendo quei concerti e riascoltando Trance, mi rendo conto che quelle voci meccaniche avevano a che fare con i miei tentativi di comunicare con una persona portatrice di un gravissimo handicap cognitivo. Tutti hanno frainteso quel periodo dicendo che mi ero divertito a giochicchiare con cose in cui non dovevo immischiarmi. Mi hanno ferito perché era il mio bambino.
Avete ascoltato Rock in Opposition, storie di musica e politica. Una trasmissione di e con Alessandro Volpi, regia di Federico Bogazzi.
I'm stuck forever by the glue, won't you?